Anche Teresa è incinta, gloria a Dio, amen. Loro hanno pregato, abbiamo tutti pregati per tanto tempo che potevano aggiungere un'altra freccia nella, come si chiama la cosa? La? Falettra. Farretra. E quindi lei è incinta, gloria a Dio, però la settimana scorsa ha avuto un minaccio di aborto, quindi doveva andare in ospedale e essere ricoverata. E adesso sta a casa, deve stare tranquilla, a riposo, quindi preghiamo per lei. Amen. Anche per Carlo. Andate a trovare Carlo, ok? Nostro fratello che è in ospedale. E per tutti gli altri che sono infermi in questo periodo. Amen. Amen. Vogliamo pregare prima di aprire la parola. Signore, vogliamo ringraziarti, come ha detto Mark, per questa giornata. Signore, magari soffriamo nella carne qui su questa terra, ma un giorno, Signore, noi vedremo Te in tutta la Tua gloria, Signore. Non vediamo l'ora, Signore. Ti chiediamo di aprire i nostri cuori, aprire la nostra mente questa mattina alla Tua parola, Signore. Perché la Tua parola è vita, la Tua parola è potente. Quindi prepara le nostre menti, Signore, prepara i nostri cuori di ricevere quello che Tu vuoi insegnarci, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questa mattina vogliamo aprire la Bibbia a Romani capitolo 7. Che cosa ha insegnato Romani 6? Qualcuno si ricorda? Nessuno? Va bene, io vi ricorderò. Romani 6 ci ha insegnato che il potere del peccato è stato annullato nella nostra vita come credenti. E tanti cristiani non sanno questo fatto. Loro sanno che Gesù Cristo è morto in croce per il perdono dei loro peccati, ma loro credono, hanno una conoscenza a metà, diciamo. Loro credono che Gesù è morto in croce per i loro peccati, e quindi peccano ancora e ogni volta chiedono perdono un'altra volta. Però non sanno che la morte di Cristo ci ha anche liberato dal peccato, ci ha liberato dal schiavismo di Satana. E abbiamo parlato anche di questa dottrina che gira le chiese, che un cristiano deve essere liberato dai peccati dei antenati dopo la nuova nascita. Ma la parola di Dio dichiara che quando uno è nato di nuovo è stato liberato dal peccato di Adamo. Questo è l'unico peccato dei antenati di cui abbiamo bisogno di essere liberati. E Romani capitolo 6 ci insegna questo, che attraverso la morte di Cristo non solo i peccati sono perdonati, ma noi siamo stati liberati. Gesù ha detto, chi il Figlio ha liberato è veramente libero. Amen. Quindi voi siete liberi questa mattina. Non dovete peccare. Poi c'è la parte pratica, tutti noi, quanto di voi non peccate? Solo io? Tutti noi, no? Però speriamo che la nostra santificazione si sta attuando sempre di più mentre camminiamo col Signore. Se non è così, c'è qualcosa che non va. Non abbiamo compreso. Tutti noi ancora pecchiamo, ancora sbagliamo. Però non c'è quel dominio sulla nostra vita come una volta, almeno non dovrebbe essere così. Nella mia vita prima di conoscere Cristo ero dominato completamente dal peccato. Io dalla mattina alla sera pensavo solo di peccare. Era miro della mia vita, diciamo, di peccare. E peccare bene anche, ero bravo a peccare. Ma dopo ho conosciuto il Signore. Lo Spirito di Dio è venuto dentro di me e sono nato di nuovo, come dice la parola di Dio. Se uno non nasce di nuovo non puoi entrare nel regno di Dio. E quindi tutti di noi, anche se abbiamo 70 anni, dobbiamo nascere di nuovo. Come Silvana che ha 65 anni, pregate per Silvana che anche lei è malata questa mattina. Anche se lei ha 65 anni, un po' più di un anno e mezzo fa lei è nata di nuovo, quando avevo 63 anni lei è nata di nuovo, è stato battezzato nel Signore è stato sepolto la vecchia Silvana, e tutti noi che abbiamo seguito il Signore nel battesimo di acqua siamo stati sepolti, dichiara la parola di Dio. Quel vecchio Craig, quella vecchia Sabrina, quel vecchio Mario è stato ucciso, annullato. In capitolo 7 di Romani impariamo un'altra cosa: non solo siamo morti al peccato, ma anche siamo morti alla legge. Che cosa vuol dire siamo morti alla legge? Che per un cristiano noi non seguiamo la legge di Dio, il Vecchio Testamento. Noi siamo morti a quello. Non ha più, non voglio dire valore, ma a noi in un certo senso non ci interessa più la legge. Questa non è la nostra regola di vita. E in capitolo 7 Paolo ci spiega perché. Versetto 1: ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge. Quindi lui qui sta parlando ai ebrei, persone che conoscono il Vecchio Testamento, perché magari a quel tempo un ebreo potrebbe chiedere Paolo: ma allora qual è la regola della mia vita? Perché per un ebreo qual era la sua regola? La legge di Mosè, no? Un credente deve vivere per la legge di Mosè. Ma qui Paolo vuole chiarire questo, che non è più così. La soluzione del problema del peccato non è la legge di Dio, ma Gesù Cristo è risorto dalla morte e la potenza dello Spirito che è dentro di noi. Ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha il potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Infatti una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive. Ma se il marito muore, egli è sciolta dalla legge del marito. Perciò, se mentre vive il marito, egli diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, egli è liberato da quella legge. Per cui non è considerata adultera e diventa moglie di un altro uomo. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutto a Dio. Quindi Paolo qui ci spiega che attraverso il corpo di Cristo, non solo, voi sapete che in croce Gesù ha preso il nostro posto. Amen. E la parola di Dio dichiara che anche noi, spiritualmente parlando, siamo stati inchiodati in quella croce. Dio ha versato tutti i nostri peccati su Gesù Cristo, l'ira di Dio è stato versato su Gesù Cristo, Lui ha preso su di sé tutti i nostri falli e noi abbiamo per fede preso la sua giustizia. Come cristiani noi abbiamo la giustizia di Cristo, non è una giustizia nostra, non abbiamo lavorato per ottenerlo, ma per fede noi crediamo che lo abbiamo, per fede. Perché la parola di Dio dichiara così. E quindi, quanti di voi credete di essere santo come me questa mattina? Alzate le mani. Pochi. Silvana è più santa. Quanti di voi credete di essere santi come l'Apostolo Paolo? Più pochi. Allora, quanti di voi credete di essere santi come Gesù Cristo? Solo due. No, noi siamo santi come Gesù Cristo perché abbiamo la sua giustizia. Una giustizia che ci è stato regalato. E quindi davanti a Dio un credente è santo. Perciò la Bibbia dice che noi tutti siamo santi. Non abbiamo bisogno di un uomo che ci nomina santo e tutti fanno festa a Roma, che oggi Craig è diventato santo. Gesù ci fa santi, non un uomo. Gli uomini non possono darci questo onore, solo il Signore. E qui in versetto 4 è scritto che noi siamo morti alla legge mediante il corpo di Cristo. Quindi la legge non è morta, la legge è ancora in azione. Molti credenti fanno anche questo sbaglio quando entrano nella grazia di Dio, di pensare che la legge di Dio non anche per tutti non esiste più, ma non è così. La legge di Dio è ancora in forza per i non convertiti. Perciò, so che nessuno è d'accordo con me, io credo che la pena di morte è giusto. Perché Dio ha detto così, e dopo potete lapidarmi, no? Non perché ho detto io, la parola di Dio dice così. Non è stato George Bush a ordinare la pena di morte, ma è stato Dio. Dio ha detto, chi commette omicidio premeditato sarà ucciso. E questo è l'ordine di Dio. E la legge di Dio è ancora in forza. E quindi dopo potete uccidere me. E molti sbagliano a pensare che per i non credenti la legge non è in forza, ma è in forza. E noi vediamo nella cultura nostra, specialmente in America e Europa, questa deteriorazione della legge di Dio. Ormai viviamo nei tempi tutto è lecito, no? Può essere un animale, un più schifoso, e ti pagano miliardi per essere in televisione, no? Viviamo in una cultura veramente abominevole davanti al Signore. Ma noi come credenti siamo morti alla legge. Non so se voi avete sentito su telegiornale alcuni giorni fa, c'era un mafioso, qualcuno ha visto questo in telegiornale? C'era un mafioso che è stato imputato per omicidio, addirittura, e anche associazione a delinquere, eccetera, 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 e quindi lui aveva il suo appuntamento in tribunale. Nessuno ha sentito questo? Questo uomo, non so come l'ha fatto, ma prima di presentarsi in tribunale per poi essere giudicato e mandato in carcere all'ergastolo per tutta la vita, lui si è fatto un certificato di morte falso. Nessuno ha sentito questo, solo la sorella. Lui ha fatto un certificato di morte falso, e non so, l'avvocato, chi l'ha portato in tribunale, hanno cancellato tutto il processo. Questo era in Bassa Italia, ma non mi ricordo dove. Hanno cancellato tutto a Palermo, avete capito? Quindi hanno cancellato tutto, ormai è morto, la legge non ha forza più su questo uomo. Poi, adesso, una settimana fa, hanno scoperto che quello ancora girava a Palermo, che era tutto finta, ha pagato qua e là, ha fatto questi certificati falsi, e poi forse hanno beccato facendo un altro crimine, non lo so, ma l'hanno beccato, hanno scoperto che non era morto, ma era ancora viva. Ma in un certo senso noi siamo come quell'uomo, siamo morti e quindi la legge non ha forza più su di noi. Anche questo uomo hanno cancellato il processo perché è morto. La legge italiana non ha più forza su questo uomo. E anche per noi è così. Siamo morti alla legge per essere sposati, appartenerci a un altro. Noi adesso siamo sposati a Gesù Cristo. Prima eravamo sposati alla legge, ma la legge era un marito troppo difficile, no? La legge diceva, che cosa diceva la legge? Perfezione. Immaginate di vivere con un marito o una moglie perfetta, che ogni cosa che tu fai che è sbagliato ti fa notare, sempre. No? No comment, Silvana. Sarebbe impossibile, ti porterebbe un esaurimento nervoso, magari cominciando, come posso ammazzare questo uomo? Magari metto un po' di veleno nella sua collezione? E quindi il nostro marito, la legge, non è morta, la legge è ancora in forza. Noi siamo morti. Noi siamo morti alla legge e siamo sposati a Cristo. Noi non serviamo Dio secondo la legge, cercando e sperando di ottenere il favore di Dio, la salvezza, la vita eterna per quello che noi facciamo. È una cosa già fatta. Dio ci chiama di riposare, fratelli. Riposare e dire grazie Signore, grazie Gesù. Tu hai fatto tutto, io non posso fare niente. In America c'è un detto che il cristianesimo, o Gesù Cristo, è una stampella. Ah, tu sei debole e quindi hai bisogno di una stampella, hai bisogno della religione. Ma non è una stampella Gesù Cristo, lui è proprio la barella, tutto. Perché una stampella ancora uno cammina un po' con le sue forze, ma una barella uno è sdraiata, non puoi fare niente. Per me Gesù Cristo è la barella della mia salvezza. Io non ho fatto niente, lui ha fatto tutto. E anche noi adesso siamo sposati con Gesù Cristo. Alla fine di versetto 4 è scritto: apparteniamo a lui che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutto a Dio. Voi volete portare frutto a Dio? Amen. Tutti noi vogliamo portare frutto a Dio, no? Se tu come credente vivi ancora regole e legge, non porterai mai frutto a Dio. Sapete che cosa diventerete? Diventerete dei farisei solo. Perché il momento in cui io faccio una legge, tutti gli uomini nella chiesa devono portare giacca e cravatta come Gianni il Dottore. Il minuto in cui io mi faccio una mia legge, magari io ogni domenica vengo con la giacca e cravatta, e che cosa accade poi? Io divento orgoglioso. Io comincio a guardare tutti quelli che non hanno la cravatta, ma guarda questo Mario, non ha la cravatta, non è santo come me, non è un religioso come me. Quando noi cerchiamo la santificazione attraverso la legge diventiamo solo orgogliosi, schifosi davanti a Dio. Gesù odiava, Gesù ha detto ai farisei, voi siete come sepolcri, bianchi belli fuori ma dentro siete pieni di ossa di uomini morti. Fate schifo. E chi vive per la legge, chi vive il cristianesimo secondo regole e tic tac qua, non porterà mai un frutto che piace a Dio. Mai. Mai. Anche in Geremia Dio ha dichiarato: tutta la vostra giustizia per me sono stracce schifose. La Bibbia dice una parola ancora più pesante, ma io dirò solo così: la vostra giustizia è un straccio schifoso per me. Se vogliamo portare frutto, non sarà seguendo leggi e regole, ma sarà come è scritto nel Vangelo di Giovanni 15. Gesù ha detto: se voi dimorate in me e la mia parola dimora in voi, porterete molto frutto. E quindi il segreto di portare frutto per un cristiano è di dimorare in Cristo. Solo in Lui. Lui è la barca della nostra salvezza. Fuori di Lui non abbiamo niente. Nessuna giustizia, nessuna libertà, nessuna vittoria nel cammino cristiano. È tutto in Lui. Niente di noi stessi. Versetto 5. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mossi dalla legge operavano nelle nostre membra portando frutti per la morte. Quindi chi vive sotto la legge porterà un frutto, ma un cattivo frutto, la morte. Tu sarai un fariseo col dito sempre puntato agli altri e il tuo ministero sarà la morte per gli altri fratelli e per la Chiesa. Ma ora, versetto 6, siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci tenevo soggetti. Per cui serviamo in novità di spirito, non il vecchio sistema della lettera. Quindi il vecchio sistema della lettera, se tu obbedisci, tu sarai benedetto. Il nuovo sistema dello spirito, la novità dello spirito, che cos'è? La fede nell'opera di Cristo e basta. Signore, Tu hai fatto tutto. Tu sei la mia barella. Portami avanti, Signore. E quindi la differenza, che cos'è servire il Signore secondo il vecchio sistema della lettera o novità di spirito? Io ho un piccolo esempio anche della mia vita. In America si usa che quando anche 12 anni, un ragazzo, un adolescente, diciamo, in casa, nella famiglia, tu hai dei compiti ogni settimana. Non so se in Italia funziona così, funziona così. Tu hai dei compiti, devi portare fuori la mondizia, devi tagliare l'erba, devi fare altre, si fa così. No. E poi tu sei pagato, il tuo padre magari ti dà 10 euro alla settimana, tu fai questi compiti. E io mi ricordo uno dei miei compiti era anche di lavare la macchina. Ma sapete, io odiavo lavare la macchina. E io, sai, lavavo la macchina di mia mamma, lavavo la macchina di mio padre, e uffa, mi scocciavo. E lo facevo anche male, sai, più presto possibile, via dei piedi. E perché io lavavo la macchina in un certo senso sotto il vecchio sistema, sai, la legge era imposto su di me dal mio padre di fare queste cose, e quindi io lo facevo di mala voglia. Poi, 16 anni, ho preso la patente e ho chiesto a mia madre: mi presti la macchina perché c'ho un appuntamento venerdì con una ragazza. Sapete come ho lavato quella macchina? Brillava quella macchina, perché non era imposto su di me una legge, io lo facevo per amore, perché amavo quella ragazza, volevo, sai, fare la buona figura, anche se non era una macchina di famiglia, non era un Ferrari, ma comunque era pulito. Ho pulito quella macchina, perfetto, sai, anche i cerchi delle ruote, anche dentro, tutto pulito. Ma la mia motivazione era l'amore per questa donna. E anche per noi è così. Noi non serviamo il Signore e non lo ubbidiamo perché Lui ci impone: io ti ammazzo se non fai così. Lo facciamo perché lo amiamo, no? Io ti amo, Padre. Non voglio fare quello che ti dispiace. Non voglio fare quelle cose che non vanno bene. Voglio servirti, voglio che la mia vita ti porta gloria, voglio che la mia vita è una cosa bella per te. E quindi non siamo più sotto questo vecchio sistema. In versetto 6, allora Paolo, mi piace perché Paolo risponde già alle contraddizioni che le persone diranno al suo insegnamento. Che diremo dunque, che la legge è peccato? Perché sicuramente uno dice: allora, se non siamo sotto la legge, questo sistema un po' è stato scartato per noi, allora forse la legge è peccato. E Paolo dice: no, così non sia, certamente no. Il problema non è nella legge, il problema è noi. Perché noi abbiamo questa natura peccaminosa che abbiamo ereditato da nostro bisnonno Adamo. Quindi la legge di Dio è perfetta. Che diremo dunque, che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto: non concupire. Il peccato invece, preso occasione da questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza. Quindi che cosa ci dice qui Paolo? La legge è santa, la legge ha avuto il suo scopo, ma la legge non era data da Dio per renderci santi, ma per farci capire quanto non eravamo santi, no? Paolo dice: se non era la legge di Dio che mi diceva questo è il standard di Dio, non avrei conosciuto quale sia il standard di Dio. In tante chiese ormai tutto è lecito, matrimonio omosessuale, bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno abbassato il standard di Dio nella fogna, ma non è così. Il standard di Dio rimane così. Io sono santo, siate anche voi santi. E la legge di Dio ci fa capire quanto è santo Dio e quanto siamo peccaminosi noi. La legge di Dio è come un specchio, come un specchio che dovrei montare nel bagno uno di questi giorni. E il specchio che cosa puoi fare per noi? Qual è il compito di un specchio? Riflettere, di farci vedere, no? Farci vedere com'è la nostra faccia, se è bella, brutta, sporca. E magari io sto lavorando sulla macchina, c'ho grasso in faccia. Quando vado davanti al specchio, il specchio mi manda un messaggio: Craig, tu sei sporco. E hai bisogno di cosa? di sapone, no? Non posso prendere quel specchio dal muro, smontarlo, sai, strofinarlo sulla mia faccia. Cioè, potrei farlo per ore e ore e ore, ma la mia faccia rimane sporco. Ma quel specchio mi dice: Craig, tu sei sporco e hai bisogno di una lavata. Ma è il sapone che mi pulisce. E la legge di Dio, l'Apostolo Paolo scrive ai Lettere ai Galati, era il nostro precettore per portarci a Cristo. Quindi la legge è quel specchio che dice: io sono santo, tu sei un peccatore, ravvediti. Tu hai bisogno del mio sapone, il sangue di Gesù Cristo. E quindi per fede noi ci appropriamo di questo sangue e Dio ci lava da ogni peccato. E anche se tu hai peccato questa mattina, chiedi al Signore di perdonarti e Lui ti laverà anche di quello. Amen. Quindi la legge è santa, la legge è ancora in forza per quelli che non camminano per lo Spirito. Ma per noi che camminiamo per lo Spirito, la legge non esiste più. In versetto 8, il peccato invece, presa occasione da questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza. Quindi che cosa vuol dire Paolo qui? Che io metto una legge su di voi e state sicuro che lo romperete anche entro oggi. Sicuro. Quanto tempo ci ha messo gli israeliti per rompere la legge di Dio? Qualcuno sa. Mosè era sul monte, c'era Giosuè che aspettava. Meno di 40 giorni. Dio ha scritto le tavole della legge, 10 comandamenti col suo dito. E che cosa è accaduto? Qualcuno si ricorda questa storia? Ecco. Prima che Mosè è arrivato per dare la legge, avevano già rotto la legge. Mosè arriva con Giosuè, cosa? Che cos'è questo? E Giosuè dice: mi sembra il suono di guerra. Ma Mosè dice: ma quale guerra? Stanno facendo festa. E arrivano e c'è idolatria, c'è abominazione sessuale, cioè si sono proprio buttati testa e coda nel peccato. Prima che è arrivata la legge, e Mosè che cosa fece? Ha preso i comandamenti, li ha buttati giù e ha spezzato le tavole anche come simbolo che voi avete già spezzato il comandamento di Dio. Anche qui nella nostra comunità potremmo mettere 10 regole della Chiesa, no? O io potrei anche imporvi una legge, no? Da ora in poi, fratelli, ascoltatemi bene. Quando andate in bagno, quei asciugamani di carta, è vietato prendere più di uno. Da ora in poi, boom! No? Io sono sicuro che alcuni di voi peccatori, sai, uno, solo uno, io prendo due, tanto nessuno mi vede. Potete prendere anche due, non c'è problema. Non è così. Appena che io metto qualcosa, poi tipo nasce, ma chi è questo lui? Chi è costui? Pregate per me, fratelli. Mi sembra che vado in peggio con la vostra lingua. Ma chi è? Ma come si permette? Io do anche le offerte, io prenderò quanta carta voglio. No? O magari dico, quando uno va nel water, deve limitarsi, solo quelli del gruppo possono capire questo. Però è vero, appena che noi mettiamo qualcosa, sai, non toccare, vernice bagnato, no? Qual è la nostra tendenza? Sai, dobbiamo provare a vedere se è così o no. C'era un albergo in America, questa è una storia vera, e questo albergo si affacciava su un lago. E c'era un grosso, perché c'erano molti pesci in questo lago, e c'era questo grosso problema che gli ospiti dell'albergo, dai balconi, pescavano dai balconi, ma anche dai alti piani, quindi a volte il piombo là, come si dice? Il peso, magari sai, non riuscivano a beccare il lago, spaccavi i vetri sotto, e quindi questo albergo ha chiamato dovete togliere il cartello dal balcone che è scritto vietato di pescare. E sapete che l'hanno fatto e nessuno più ha pescato in quell'albergo. Perché non gli veniva neanche in mente di pescare. Ma quando era vietato di pescare, loro, devo prendermi la canna, perché... È così. Ma noi come credenti la legge non è... L'unico compito che abbiamo ogni mattina, Spirito Santo, che cosa devo fare oggi? Quando passiamo magari un negozio sexy shop, no? Spero che nessuno è tentato di andare dentro, ma qualcuno potrebbe capitare magari. E lo Spirito dice, Craig, non andare lì dentro perché non è buona la roba che è dentro là. Dobbiamo farci guidare dallo Spirito Santo. Lui ci darà il potere e il volere di vivere una vita santa. Lasciarci guidare dallo Spirito Santo. E quindi per noi come credente non ci sono legge, non ci sono regole. E io so che alcuni dicono, ma questo è un insegnamento eretico, questo è rivoluzionario, poi si impazziranno tutti, se tu dici così allora tutti peccheranno. Io non credo. Io voglio fare la volontà di Dio e non lo faccio perché per piacere altre persone, lo faccio perché io amo il Signore, non che sono perfetto. In versetto 9, perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì. E trovai che proprio il comandamento, che in funzione della vita, mi era motivo di morte. Infatti il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. Così la legge è certamente santa e il comandamento santo, giusto e buono. E quindi fra due domeniche noi vedremo questi altri versetti su questa lotta interiore che tutti noi sperimentiamo, no? Tutti possiamo identificarci con Paolo con questi versetti. Un ultimo pensiero che vorrei lasciarvi, un'illustrazione che per me era molto, mi ha colpito molto questa illustrazione. Avete mai visto un cane di città che è sempre legato a una catena? Penso tutti, no? Anche noi quando ero piccolo avevamo cani di caccia, erano legati perché se non erano legati partivano, e anche perché la città ci imponevano che entro le limità della città dovevano essere o ricitati o legati. E io mi ricordo il nostro cane, appena che sentivo quella catena cadere, partiva e cercava di scappare, di fuggire a tutti i costi. Ma io mi ricordo quando andavo in campagna a casa di mio nonno, che lui abitava in questa montagna, non c'erano neanche altre case intorno, il suo cane non era mai legato, era libero. E sapete dove era il suo cane? Sempre, sdraiato davanti alla porta, quasi sempre, perché era libero. E anche noi, se noi avremo le catene della legge, saremmo sempre come col cane, aspettando, o se cerchiamo di vivere una vita santa per legge e regole, saremo sempre così alla catena. Ma noi dobbiamo essere come quei cani di mio nonno. Vabbè, no, come i cani. Non siete cani, non voglio insultarvi in questo. Come, dai il cane? Ma quel cane perché stava sempre lì? Perché quello era il posto buono. Là arrivava il cibo, vicino alla casa del padre, vicino alla casa del padrone. E anche noi come cristiani non abbiamo leggi e catene che ci trattengono vicino al padre.
abbiamo l'amore, abbiamo la benedizione è vicino a Lui, in Cristo. E questo è il segreto di vivere una vita santa, fratelli. Non sono leggere regole, ma dimorare in Cristo Gesù, veramente lasciare che Lui vive la sua vita in noi. Signore, vive questa vita per me, perché io non ce la faccio. Il Signore vuole portare ognuno di noi alla comprensione che in me, nella mia carne, non dimora nessun bene, nessuno, neanche uno, neanche un pizzico, niente. Signore, solo per la Tua grazia. Vogliamo pregare. Chiedo il complesso di venire qui avanti. Signore, Ti ringraziamo per la Tua parola, Padre, che veramente nella Tua parola c'è vita, c'è libertà. E Ti ringraziamo, Padre, che non viviamo per dei cartelli, Signore, incollati sui muri o per altre cose, ma viviamo per il Tuo Spirito Santo. E ti chiedo per ciascuno di noi, Signore, insegnaci che cosa vuol dire farci guidare dallo Spirito. Insegnaci che cosa vuol dire camminare in vittoria, Signore. Non che non sbagliamo mai, ma il tenore della nostra vita è vittoria. Il tenore della nostra vita è una vita di santità, Signore. E abbiamo bisogno che Tu vivi questa vita in noi. Apri i nostri occhi, Signore, apri la nostra mente, facci comprendere veramente quali siano le nostre ricchezze in Te, qual è la potenza che Ti ha risuscitato dai morti. Signore, benedisci questo popolo, benedisci Carlo, Teresa, Silvana, Padre, qualsiasi persona che è malata oggi, Signore, hanno bisogno di un tocco, Signore, di guarigione, Padre. Noi Ti chiediamo, Signore, che Tu stendi la Tua mano a toccarli, Signore. Per gli altri bisogni, Signore, spirituale, Signore, anche finanziari, Signore, benedisci tutti questi fratelli, provvedi ogni bisogno che ne hanno. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Adesso Steve, puoi venire. Ok, io anche nel dare non siamo sotto una legge, amen, ma lo facciamo come adorazione, come